questo tema dell'emergenza da prima che diventasse tale. E quindi vorremmo cercare di portare alla società diciamo la domanda appunto di cosa accada invece dietro le sbarre.
È un periodo in cui si parla molto della situazione, esatto, del sovraffollamento delle carceri.
Per quanto ci riguarda, più se ne parla e meglio è, insomma, nel senso che ovviamente i temi non sono dei più semplici e ce ne rendiamo conto, però è meglio che se ne parli il più possibile, insomma, così da arrivare anche all'ultima persona che magari non se ne è mai interessata.
E chiudiamo con la cultura e con il weekend che Teatri di Vita dedica all'autore teatrale Antonio Tarantino. Ad esempio c'è lo spettacolo Piccola Antigone Caramedea, dove i due testi di Tarantino sono intrecciati nella regia e nell'interpretazione di Teresa Ludovico. Piero Santi l'ha intervistata.
Io ho avuto la fortuna di partecipare anche ad un laboratorio di drammaturgia e lì ho compreso una serie di cose rispetto veramente alla sua straordinaria scrittura, che è proprio quella della sua necessità di sporcare le belle parole, che insomma di solito sono quelle che gli autori trovano per scrivere i testi, per trovare invece la voce, magari anche rauca, di quell'umanità che ha paura dell'altro e che si sente continuamente minacciata e quindi che vive una doppiezza. Questo è proprio il cuore, secondo il mio parere, della scrittura di Tarantino ed è quello che mi ha affascinato e quindi ho continuato a studiarlo e ho appunto messo in scena questi monologhi che nascono come due opere separate, Caramedea e Piccola Antigone, poi ho creato una specie di intermezzo per collegarli entrambi, proprio perché entrambi sono due archetipi, insomma, quindi questo ci avevano in comune. Ci parlano appunto di queste donne che vivono in città in situazioni degradate, che hanno appunto delle grandi lacerazioni.
E noi ci fermiamo qui, vi auguriamo un buon ascolto e un buon weekend.
Sono le 9 e 6 minuti di sabato 16 novembre 2013, ben svegliati e ben ritrovati all'ascolto di Radio Città del Capo da Bologna, 96.250, 94.700 MHz in modulazione di frequenza stereofonica, al microfono a darvi la sveglia, ad augurarvi un'ottima giornata e a far ripartire in diretta i programmi della vostra radiolina preferita, Piero Santi. Radiolina preferita che si può ascoltare anche dal, non solo da una delle due frequenze che ho appena detto che ce l'abbiamo nell'etere, ma no, nell'etere si chiama etere, ma in rete anche, ci abbiamo una frequenza anche in rete, ecco, abbiamo due frequenze nell'etere e una frequenza in rete. La frequenza in rete che non mi si sta aprendo, eccola qua, si è aperta la frequenza in rete, www.rcdc.it, che questo era un attimo distratto perché cliccavo e non si apriva, adesso si è aperto, tutto tranquillo, tutto sotto controllo, rcdc.it, vi sintonizzate sul sito, ascoltate in streaming Radio Città del Capo e già che ci siete leggete le notizie a partire dalla prima pagina, perché Radio Città del Capo è anche un quotidiano online, diretta chiocciola radiocittadelcapo.it la mail, il numero di sms 348 76 49 289. Fra una mezz'ora circa rassegna stampa a cura di Tanino De Rosa, ora in onda Santi Time, c'è scritto sulla home page in alto a destra nella prima pagina del nostro sito, ora in onda Santi Time, e questo qua è il Santi Time, e che va avanti fino all'una con vari contributi, poi varie voci che si alternano, che si combinano, anche si affiancano alla mia e tanta musica ovviamente. E partiamo con il Santi Time, inizia con lo spazio dedicato alla musica classica, apertura classica del Santi Time. Apriamo con Mozart stamattina. Prima di aprire con Mozart però volevo fare una piccola puntualizzazione alla coda del racconto del giorno, il racconto del giorno a cura della redazione che è appena terminato e che precede sempre il sabato mattina il Santi Time. Si diceva vari appuntamenti, diversi appuntamenti per quanto riguarda il teatro, per quanto riguarda gli appassionati di teatro in città, e fra questi veniva segnalato quello, il weekend proposto a Teatri di Vita dedicato al drammaturgo Antonio Tarantino, uno dei il drammaturgo più sorprendente, magmatico direi, dell'autore di teatro contemporaneo italiano, Antonio Tarantino. Abbiamo sentito la voce di Teresa Ludovico che parlava dello spettacolo che è andato in scena ieri sera, Piccola Antigone e Cara Medea. Ovviamente due testi di Antonio Tarantino. Si procede con l'omaggio al drammaturgo di Bolzano con uno spettacolo diverso stasera e domani sera. Lo spettacolo in questo caso è Cara Medea, perché Teresa Ludovico ha proposto la fusione di due ha abbinato i due testi di Tarantino, Piccola Antigone e Cara Medea, ieri sera. Mentre invece Francesca Ballico questa sera, domani sera, propone Cara Medea. Stasera, domani sera, ore 21, Teatri di Vita, via Emilia Ponente 485. È una ripresa perché si era già visto l'anno scorso questo spettacolo. Io l'ho visto, mi è piaciuto molto. Ecco, vi consiglio di andarlo a vedere o stasera o domani sera a Teatri di Vita, La Cara Medea, regia e interpretazione di Francesca Ballico. al pianoforte Alfred Brendel ad eseguire la Academy, ad eseguire le parti orchestrali, la Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner. E questo era Mozart, dicevo. Abbiamo aperto il Santi Time, lo spazio classico del Santi Time, con un Mozart stamattina, un Mozart sinfonico, per la precisione il piano concerto numero 25 KV 503. Abbiamo ascoltato il terzo conclusivo movimento Allegretto, come detto, ad eseguire la Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner, al pianoforte Alfred Brendel. E questo mi permette di agganciarmi al concerto che ci sarà martedì prossimo, e nel corso del quale concerto alla Sala Centofiori, e l'orchestra del Teatro Comunale sta proponendo dei concerti fuori dalle sue storiche mura del Teatro Comunale di Piazza Verdi, e sta un po' gironzolando per i quartieri, sta giustamente gironzolando per far conoscere la propria musica e le proprie abilità, e la propria musica e la musica classica e le proprie abilità dell'orchestra nell'eseguirla, e in questo gironzolare, in questo vagare per i quartieri della città, far conoscere, peraltro con concerti gratuiti, l'orchestra del Comunale martedì approda al quartiere Navile, Teatro Centofiori, via Gorchi numero 16. Concerto è previsto alle ore 20:30. A dirigere l'orchestra ci sarà il maestro Roberto Polastri, e fra le musiche che verranno eseguite ci saranno musiche anche di Wolfgang Amadeus Mozart, così un pretesto un po' pretestuoso, se vogliamo, perché non verrà eseguita questa composizione qua, il piano concerto numero 25 che stiamo ascoltando. Però per simpatia, visto che verrà eseguita appunto comunque musica di Mozart, ho pensato di aprire con questo piano concerto di Mozart. E verranno eseguite musiche di Mozart, di Rossini, di Wagner e di Beethoven. Questo martedì prossimo, 19 novembre, ore 20:30, quartiere Navile, Teatro Centofiori, via Gorchi 16, l'orchestra del Teatro Comunale, alcuni elementi dell'orchestra del Teatro Comunale, saranno appunto in concerto eccezionalmente fuori dalle storiche mura del Teatro Comunale. E concerto gratuito. Ho detto alcuni elementi dell'orchestra del Teatro Comunale perché la stessa sera debutta al Teatro Comunale l'ultimo titolo della stagione d'opera 2013, un titolo di un grande autore del Novecento, Benjamin Britten, The Turn of the Screw, Giro di Vite, che debutta appunto martedì, sempre martedì, però al Teatro Comunale, ovviamente alle ore 20. Opera lirica in un prologo e due atti su libretto tratto dall'omonimo romanzo di Harry James, The Turn of the Screw, è l'ultimo titolo, come dicevo, della stagione d'opera 2013 ed è l'omaggio che il Teatro Comunale di Bologna fa al grande compositore inglese, del quale quest'anno si festeggia il centenario della nascita. Quindi l'orchestra del Teatro Comunale, gli elementi, i componenti del teatro, dell'orchestra del Teatro Comunale, martedì prossimo sono impegnati in due fronti, una parte ad eseguire al Teatro Comunale alle ore 20 The Turn of the Screw, e l'altra parte per questo concerto a ingresso gratuito alle 20:30 al Teatro Centofiori di via Gorchi 16. E questo è sempre il piano concerto numero 25 di Wolfgang Amadeus Mozart. Questo è il primo movimento allegro maestoso. Thank you. E questo era il primo movimento allegro maestoso, piano concerto numero 25 K503 di Wolfgang Amadeus Mozart, e splendida l'esecuzione al pianoforte Alfred Brendel ad eseguire l'Academy of St. Martin in the Fields, diretta da Sir Neville Mariner. Abbiamo ascoltato prima abbiamo fatto un po' come i gamberi, siamo andati indietro, abbiamo sentito prima l'allegretto, il terzo e conclusivo movimento, e poi appunto abbiamo sentito per intero l'allegro maestoso. Questo in sottofondo è l'andante, il secondo movimento, ma non c'è tempo per ascoltarlo perché praticamente adesso debbo cedere la linea a Tanino De Rosa per la rassegna stampa. C'è giusto il tempo di ricordarvi che per importanza e quantità i concerti per pianoforte e orchestra di Mozart occupano un posto privilegiato nell'ambito della produzione strumentale del musicista salisburghese, nonché nella storia stessa di tale genere. Composti su commissione o molto più spesso concepiti come veicolo d'esibizione virtuosistica per le sue tournée di bambino prodigio prima, per le accademie viennesi poi, tali lavori abbracciano un arco temporale che praticamente va dal 1767 fino all'anno della sua morte. E questo K503 che abbiamo ascoltato è datato 1786. Ricordo prima di dare la linea a Tanino De Rosa per la rassegna stampa, il concerto del Teatro Comunale dell'orchestra del Teatro Comunale di martedì prossimo, quartiere Navile, Teatro Centofiori, via Gorchi 16, una parte dell'orchestra del Teatro Comunale in concerto alle ore 20:30. Verranno eseguite fra gli altri appunto musiche di Wolfgang Amadeus Mozart, Rossini, Beethoven e Wagner. L'ingresso è gratuito, e l'altra parte dell'orchestra del Comunale invece sarà impegnata al Teatro Comunale sempre martedì, perché alle 20 debutta l'ultima opera lirica della stagione d'opera del Comunale, stagione d'opera 2013, The Turn of the Screw di Benjamin Britten, Giro di vite tratto dall'omonimo romanzo di Henry James. Il debutto dell'opera è martedì alle ore 20 e poi sono previste varie repliche per tutta la settimana e anche quell'altra. I dettagli si trovano nel sito del Teatro Comunale, www.tcbo.it. tcbo.it, teatrocomunalebologna.it.
Rosso, prezioso, indispensabile come l'aria, come l'acqua. Ne siamo attenti custodi, ma non tutti ne dispongono a sufficienza. Il sangue è elemento vitale. Aiutaci a farlo avere a tutti. Diventa donatore. ADVS, Associazione Donatori Volontari Sangue. Informazioni tutte le mattine allo 051 636 3539. Padiglione 29, Ospedale Sant'Orsola. Bologna ha bisogno di te.
Baccanale 2013 a Imola dal 9 al 24 novembre. Bacco in cucina, vino da bere, vino da mangiare. Il vino, protagonista della storia e della cultura italiana, non manca mai in una tavola imbandita. Incontri, mostre, menù a tema, degustazioni, spettacoli, scuole di cucina. A Imola dal 9 al 24 novembre. Baccanaleimola.it.
Raum Performing and Life Arts, Bologna, via Caselvatica 4D, xing.it.
rassegna stampa di Radio Città del Capo.
Offerta da L'Ortica, via Mascarella 26. Pausa pranzo bio, vini naturali e birre artigianali.
Sono le 9:42 minuti, una buona giornata a tutti da Tanino De Rosa. Allora, Alfano se ne va, Alfano non cede, Alfano se ne va, Alfano passa a sinistra, scrive il giornale. E, insomma, sì, si è consumata questa rottura dentro PDL, Forza Italia, come chiamarlo, perché PDL è un nome che non ha mai funzionato bene e adesso si richiamano Forza Italia, come è giusto che si chiamassero, come la prima denominazione. E, allora, per essere sicuri che questi fanno sul serio, bisogna comunque aspettarsi le ritorsioni. Quando la macchina berlusconiana, che è stata definita macchina del fango sul caso Boffo e in tanti altri modi, si sarà scatenata contro Angelino Alfano e i suoi, sapremo per certo che questi se ne sono andati sul serio. Quello è il punto di non ritorno, cioè cercare di ammazzarlo, così come hanno fatto con Fini, con Casini, con Bossi anche ci provarono all'inizio, quando Bossi ruppe il patto nel primo governo di destra del 94. Ma stavolta sembriamo molto vicini a questo. Difatti, se ci leggiamo l'editoriale di Sallusti, ispirato immagino dalla sua compagna, con cui sono pienamente d'accordo, la Santanchè, appunto il titolo del giornale è chiarissimo: Alfano passa a sinistra. Non, la Biancofiore in un'intervista alla Repubblica dice che quello di Letta è un monocolore PD. Sa, si può raccontare, questi sono dei professionisti delle menzogne da tanti anni, si può raccontare come si vuole la situazione del paese, di un governo che peraltro non è amato direi da nessuno, non è che il centro-sinistra sia felice di questo governo, ci sono settori della sinistra che lo attaccano apertamente e anche quelli del PD che girano con le mollette per i panni attaccate al naso, insomma. Comunque, questa cosa fa parlare ed è indiscutibilmente l'argomento principale della giornata, che tra l'altro mette in secondo piano delle notizie che meriterebbero qualche discorso e qualche discorsetto lo faremo, per esempio la decisione della Cina di praticamente di fermare la politica del figlio unico, con tutte le ripercussioni che ha avuto e che continuerà ad avere, perché la Cina sta diventando un paese di persone anziane praticamente, e non stiamo parlando di qualche migliaio di persone, ma di molte centinaia di milioni naturalmente. E, per la verità, non è stato deciso solo questo, è stato anche deciso di eliminare i gulag in gran parte, insomma, di questo discuteremo, perché certamente ci sono molti articoli sull'argomento. Mentre un altro argomento, lo tocca ovviamente il Sole 24 Ore in apertura, riguarda poi il braccio di ferro tra il governo italiano e l'Unione Europea, che si è lamentata delle misure adottate, e parto da questo un attimo, perché poi tocchiamo l'argomento principale che dicevo prima. L'Unione Europea dice all'Italia: corregga la manovra. Questa è l'apertura del Sole 24 Ore. Bruxelles, debito troppo alto, no alla flessibilità sugli investimenti. E Only Ren dice: per l'aggiustamento dello 0,5% è essenziale la spending review. Letta sembra opporsi a questa analisi, e infatti ha dichiarato: troppo rigore uccide. Enrico Letta si illude probabilmente, ma sta cercando di polarizzare in Europa un'altra posizione, una posizione che si oppone alla politica del rigore innanzitutto, e avrebbe dei partner europei con cui fare gruppo. È difficile però che adesso l'europeismo tedesco, diciamo quello di Angela Merkel, ceda a questa posizione, e comunque anche di questo argomento i giornali se ne occupano. Apre il Corriere della Sera le prime due pagine, insomma, con questa contrapposizione con i mugugni da parte dell'Unione Europea. Vi dicevo di quello che è successo oggi, tra ieri e oggi, nel PDL, che di fatto è una scatola vuota, perché praticamente Alfano se ne va, ma se ne va anche Berlusconi, che fonda Forza Italia, quindi non resta nessuno. Il gruppo di Alfano si chiamerà in un altro modo, e stessa cosa quello che era prima questo partito monarchico accentrato in Silvio Berlusconi, che fino alla fine decide di gestire, perché ormai è diventato un problema di gestione, questo anziano e roboante e combattente e prepotente signore, che continua a comportarsi come un signorotto medievale, grosso modo. Quindi parecchi mettono in rilievo il fatto che Alfano, considerato da sempre un succube cameriere di Berlusconi, si sia ribellato al padre, dicono quelli di Forza Italia, con un'analisi un po' freudiana, e che comunque abbia mostrato, insomma, stia tenendo duro sulla sua linea. Naturalmente non è solo lui che se ne va, Formigoni ha annunciato anche, ha dato anche i numeri di questi gruppi che si andrebbero formando, alla Camera con una certa debolezza, al Senato un po' più forti. In questi gruppi naturalmente ci sono molti parlamentari che non vogliono andare a casa, e per questo non vogliono vedere cadere il governo, anche perché poi temono che nessuno li rielegga più. Parto da questo, appunto. Repubblica scrive: e Formigoni ha detto al pallottoliere in questa settimana che raccoglie di nuovo le firme, e poi va in TV a 8:30 e annuncia: il partito non c'è più, siamo 37 al Senato e 23 alla Camera. Sembra che in realtà sia qualcosa in meno, siano qualcosa in meno, dice Repubblica, forse 30 a Palazzo Madama su 90, quindi un terzo, e 26-28 alla Camera, ancora meno in percentuale, ma cambia poco. Stoppati gli oltre 200 componenti del Consiglio nazionale a loro vicini, in procinto di partire da tutta Italia per Roma, l'appuntamento dell'Eur non ha più senso per loro, quello di oggi. Si sarebbe trasformato del resto in una corrida, e a loro era riservata la fine del toro, infilzati da banderiglias al grido di traditori. Ed è proprio una dura invettiva contro gli ingrati, tra virgolette, che hanno voltato le spalle, la chicca finale del suo discorso fiume, alla quale Berlusconi stava lavorando in nottata. E poi viene raccontata questa sedicente trattativa che Berlusconi avrebbe fatto. Berlusconi è il capo dei falchi, se vogliamo usare questa terminologia, e non può essere diversamente. Una di questi esponenti è la Michela Biancofiore, pronta ad andare con Berlusconi fino alla morte. Il governo è un monocolore di sinistra, questa è la definizione divertente della Biancofiore. Chiede Giovanna Casadio di Repubblica: Biancofiore, ora passerete all'opposizione? Sono gli alfaniani che ci hanno di fatto messi all'opposizione, scegliendo una deriva completamente a sinistra e confermando un governo monocolore PD. E poi aggiunge: Alfano è un beneficiato rancoroso e ambizioso e alcuni dei suoi cercano un salvacondotto giudiziario. Senti chi parla. Allora, dunque, sì, Alfano è uno di sinistra, quindi. Allora, andiamo sul giornale dove ci viene raccontato che ormai la sinistra ha un leader, si chiama Alfano. Il segretario spacca il PDL, non aderiamo a Forza Italia, pronti i nuovi gruppi. I lealisti dicono atto gravissimo contro il Cavaliere e tutti gli elettori. Vabbè. Berlusconi, voglio vedere in faccia chi mi pugnala. Sentite i toni epici, insomma, ci riprendiamo in mano il Giulio Cesare di Shakespeare oggi, che la qualcosa non ci farebbe male certamente. Il tradimento è servito, questo è il titolo del giornale. Alfano passa a sinistra. E sentite il Prode Sallusti come commenta tutto questo. Ho sottolineato un sacco di roba, magari non la leggerò tutta. Comunque l'editoriale è un proclama ufficiale, possiamo dire, condito con i toni tipici di Sallusti. Scrive Sallusti sul giornale: Alfano ha gettato il giaccone blu e ha indossato il Loden, che da tempo di Monti è divisa, che dal tempo di Monti è divisa di ordinanza dell'antiberlusconismo, capo d'abbigliamento senza il quale non si è ammessi nei palazzi che contano, nei salotti buoni della finanza, della borghesia chic, nelle sagrestie. Sentite come viene definito un sistema di potere a cui povero Berlusconi naturalmente è reietto, ci mancherebbe altro. Ieri sera l'ex Delfino ha reso ufficiale il tradimento. Insieme ai suoi ministri, a qualche senatore e deputato, lascia Forza Italia per fondare in compagnia di qualche altro disperato della politica, Casini, Mauro, un nuovo partito sul modello di Gianfranco Fini. E così i traditori sono messi tutti insieme. A nulla è valso l'ultimo appello di Berlusconi che pubblichiamo qui a fianco per l'unità. Altro che decisione sofferta, la loro sofferenza malcelata era stare dentro, sporcarsi le mani per difendere i diritti di milioni di italiani che chiedono di mandare a quel paese l'Europa della Merkel, di tagliare il carrozzone dello Stato, di pagare meno tasse, di non essere spiati e perseguitati da una magistratura folle. Hanno preso i voti di questi italiani con la menzogna e l'imbroglio per consegnarli al nemico statalista, alle banche, alle procure, agli euroburocrati. Pazienza, anzi, meglio così. Da oggi Forza Italia è più libera, indebolita in Parlamento, ma sicuramente più forte tra la sua gente, commenta ancora Alessandro Sallusti sul giornale. Se io fossi in Letta però non stapperei champagne. Primo, perché imbarcare traditori porta sfiga. Secondo, perché chi tradisce una volta tradirà sempre. Terzo, perché il suo governo è più di là che di qua, già per gli affari suoi, caso cancellieri, bocciatura europea della manovra, eccetera. Anche il vecchio Napolitano non lo vedo bene. Dopo le sole, Monti e larghe intese, ora ci rifila anche quella di Alfano. Le prova tutte per liberarsi di noi e consegnare il paese ai suoi vecchi compagni comunisti, Napolitano naturalmente, secondo Sallusti. Ha avvelenato i pozzi, pensa di essere il più furbo di tutti, ma in vita sua non ne ha mai azzeccata una. Arrivò persino ad applaudire l'invasione sovietica dell'Ungheria e gli eccidi che ne seguirono. Mamma mia. E questa operazione che porta la sua firma sarà l'ennesima patacca che si porterà nella tomba. A proposito di chi porta sfiga, voglio dire, così scrive Alessandro Sallusti in questo divertente, che devo dire, editoriale del giornale. il quale si scaglia con tutte le sue forze addosso al nemico, che adesso è Alfano. Viene pubblicato appunto come un documento incredibile, questa bozza di mediazione, la lettera che Berlusconi avrebbe scritto ad Alfano e compagnia perché non se ne andassero. Insomma, non capisco chi se ne va, ho fatto l'impossibile per tenere unito il partito. In realtà qualcuno che racconta questa trattativa la racconta in altri modi. Corifei di Berlusconi, Minzolini, persino Guzzanti, che aveva preso un po' le distanze, stamattina scrivono sul giornale mettendo altra carne a cuocere. Devo dire che stamattina Libero è un po' più moderato sull'argomento e si scatena di meno. Comunque, Forza Italia senza colombe, il titolo: scissione nel centrodestra, rinasce il partito di Berlusconi, ma i governativi non ci stanno e formano gruppi parlamentari autonomi per sostenere il premier. Gli azzurri si preparano all'opposizione e alla guerra dell'euro. Letta così è già un po' più, diciamo, meno forcaiolo, insomma, il Libero. Poi vedremo se è veramente così. Comunque il giornale fa tutto quello che può, insomma, nelle pagine interne. Fallita la mediazione del Cavaliere, ma per me era come un figlio, e musiche melenze di sottofondo. Non capisco le ragioni di chi vuole andarsene, sempre lui, vabbè, insomma. E poi Minzolini gliela tira anche a Letta scrivendo: il premier rischia la fine del professore, cioè di Monti. Allora, è faticoso, scusate, ma insomma lo sarà anche per voi naturalmente. Il primo atto del dopo Berlusconi, secondo Marcello Sorgi, che sulla Stampa descrive così la situazione. La rinata Forza Italia e il nuovo centrodestra italiano, così si chiamerà il gruppo di Alfano e compagnia, avrà conseguenze politiche immediate di prospettiva. La prima e più importante è che il governo è salvo, ha una nuova maggioranza più ristretta, ma ci si augura più coesa, e di fronte a sé un'opposizione più forte in cui Berlusconi e Grillo faranno a gara ad assestare colpi a Letta, a rendergli la vita impossibile in Parlamento e nel Paese. Così Marcello Sorgi, secondo cui insomma questo sarà il quadro politico principale. Chi rappresenta quello che accade come una caduta definitiva del berlusconismo, come è stato definito, e il Corriere della Sera. In vari articoli c'è un corsivo di Luciano Fontana, c'è un'analisi interna di Massimo Franco, notista delle cose italiane, insomma della politica italiana, e Francesco Verderami nella sua rubrica